Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Eccoci di nuovo in diretta, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, con me c'è questa mattina Gianfranco Morelli. Ciao Gianfranco, benvenuto.
Buongiorno.
Che già conoscete perché è stato con noi per parlare di poesia in occasione della settimana della poesia a Saronno. E poi abbiamo Giovanni Ravelli, figlio del partigiano Bruno. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
E parleremo appunto in occasione del, abbiamo fatto questo incontro in occasione del 25 aprile, parleremo della resistenza nell'alto milanese, diciamo nella zona di Bollate, in quanto Giovanni Ravelli ha raccolto tanto materiale che riguarda appunto la resistenza e il periodo bellico dell'ultima ovviamente guerra mondiale, e di questo parleremo in questa trasmissione. Allora do la parola a Gianfranco Morelli che introduce più in dettaglio le cose che deve dire. Prego Gianfranco.
Grazie Gianni. Allora c'è bisogno di fare una premessa. Giovanni Ravelli è venuto da me l'anno scorso portandomi una valigia di documenti, di materiali che ho raccolto negli anni relativi alla resistenza a Bollate, a Baranzate, nell'alto milanese, chiedendomi se è possibile fare, tirar fuori qualcosa, una pubblicazione, uno studio. Allora io in queste carte, in particolare in quattro documenti, ho individuato invece un racconto che coinvolge umanamente quattro protagonisti della resistenza a Bollate, e li ho voluti raccontare in poesia, scrivendo un poemetto al quale ho dato un titolo, per adesso provvisorio, perché il poemetto andrà in stampa nel prossimo autunno. Anna come tanti, poemetto partigiano, dal nome della figlia del comandante della 183esima Brigata Garibaldi di Bollate, che era Mario Rebosio, la figlia di 10 anni che insieme al padre diciamo si prodigava per la resistenza facendo la staffetta partigiano. Ho voluto partire da questi, proprio dall'umanità di questi personaggi, e ho scritto questo poemetto di 600 versi del quale vi leggerò qualche strofa, qualche brano. È importante però capire chi fossero questi personaggi, per cui Giovanni, ci dici chi era Mario Rebosio?
Sì, Mario Rebosio era nato nel 1902, aveva due fratelli, abitava a Bollate e faceva il muratore. Aveva partecipato alla costruzione delle villette del fascio e paradossalmente l'impresa fallì e lui rimase, oltre che senza lavoro, anche non pagato. Difatti tornò a casa con le assi da ponte e la figlia si ricordava anche di questo fatto. Quindi l'aspetto umano che vuole essere qui sottolineato, come diceva il professor Morelli, è molto importante dal punto di vista dell'obiettivo che ci si pone come racconto, oltre al fatto di averlo appunto trasposto in poesia. Quindi Mario Rebosio all'inizio della lotta armata per la liberazione, l'8 settembre, iniziò a svolgere attività all'interno della 183esima Brigata del Popolo insieme ad altri della Brigata del Popolo, con azioni di sabotaggio locali, soprattutto con la raccolta di munizioni. Vicino a Bollate, nella frazione di Baranzate, c'era un'azienda che produceva munizioni. In combutta con il direttore tecnico rubavano le munizioni, con l'appoggio anche dei carabinieri locali, e queste munizioni venivano raccolte nell'oratorio di Bollate, dove peraltro c'erano anche rifugiati altri ragazzi renitenti alla leva. E quindi Rebosio fece la sua attività, tutte le sue gesta sono pubblicate e quindi possono essere lette. La conclusione, quindi, dopo il 25 aprile si ritrovò ancora senza lavoro e dovette emigrare in Francia per lavorare alle dighe del Rodano.
Sì, la figura di Mario Rebosio è una figura molto, molto particolare. Diciamo che il racconto della sua vita ce l'ha lasciato lui stesso attraverso un memoriale che è noto da diversi anni ed è facilmente rintracciabile sul web. Il racconto della vicenda umana di Mario Rebosio parte nel mio poemetto proprio dalla fine, quando Mario Rebosio è costretto a emigrare subito dopo la guerra in Francia, a lavorare appunto sulle chiuse del Rodano. Qui sulla possente chiusa della Rhône, che le correnti frange chieta l'acque, così che placide carezzano Lyon, l'ansia converto in grigia nostalgia dei ruscelletti miei, delle groane, della sposa, le figlie e casa mia. A lavorare sopra il grande fiume siamo arrivati in tanti d'ogni dove, reduci di guerre d'oltremare, sfuggiti alla giustizia o rifugiati, scampati a Franco o al duce portoghese, chi per forza di cose o per pudore dimostrarsi affamato al suo paese. Ma pure se fratelli nel bisogno, ciascuno tiene stretta la sua storia. Nessuno chiede, nessuno dà risposta. Fatica ciò che è stato a diventar memoria. La mia son solo immagini riflesse sopra l'acqua, cinema muto dentro al qual mi vedo, armato di fucile e di speranza, contro i fascisti a fare resistenza. Sono Mario Rebosio, muratore, comandante marino partigiano, nascosto qui a Milano in un portone per far giustizia ad una spia schifosa venduta ai tedeschi, il disonore di questa nostra terra di lavoro e sudore e preghiera, di gente di brughiera a schiena ritta come filari di gelsi sulle rogge. Tra un po' è Natale, eppure non si sente fumo di caldarroste e grida allegre di bancarelle dagli obei obei, solo sacchi di sabbia intorno e lesto il sciacquio di passi nelle pozze, rasente i muri sotto le cimase, volti a scrutare il cielo di sottecchi, orecchie preparate ormai all'offesa dell'urlo di sirena e del rombo feroce del motore. Son qui da ore e non è la neve guasta a ghiacciarmi le dita, ma il metallo della Luger che stringo nella tasca, e un dubbio mi devasta: può essere assassino chi è dalla parte giusta? Ho visto tante facce da bambini rientrare da ogni fronte nel paesello, chi dalla Francia, chi dall'Albania, cresciuti insieme nella stessa via. Chi sta col fascio, chi coi partigiani, chi stringe ciò che ha sempre conosciuto e chi il domani sogna rinnovato. Poi non capire più dov'è l'onore tra la divisa da repubblichino e il fazzoletto rosso tricolore. E quando, catturato in imboscata, ho sulla fronte la canna del fucile, è un ragazzo con la camicia nera a salvarmi e all'orecchio sussurrare: rendimi questa grazia tu domani, e mi rivette la vita nelle mani. E poi arriva il 25 aprile, e qui il racconto si fa incalzante, il racconto di Rebosio. Arrivan solo adesso che è già l'ora, il 24 aprile è il giorno appresso e l'altro ancora, e sono più di 300 oggi qui al quartiere. Dove stavate, gloriosi partigiani, quando irruppero in casa i genovesi corsi alla macchia per non essere presi? Che facevate, baldi patrioti, quando chiusero Attimo e Riccardi a San Vittore prima e poi sul treno a sperdersi nel vento dal camino? C'ero io solo e un pugno di compagni a sabotare comunicazioni, rubare armi, esplosivi, munizioni, stanare spie, passare informazioni agli alleati, al CLN. Noi soltanto e i paolotti c'eravamo, e il prevosto con le armi in sacrestia e la mia cara figlia in bicicletta a fare la staffetta. Qui citiamo dei nomi, Giovanni, citiamo appunto i fratelli Genovese, citiamo Attimo e Riccardi. Chi erano questi personaggi?
Sì, i fratelli Genovese erano tra l'altro vicini di casa di Riccardi, e Riccardi era un amico di Attimo. Vennero arrestati, uno poi venne anche ucciso e deportato. Furono dei ragazzi che per diversi motivi si trovavano tutti quanti dalla stessa parte, e quindi per esempio il padre di uno di questi, se ricordo bene Riccardi, era il direttore del giornale Italia, e le cui rotative erano nascoste sempre nell'oratorio di Bollate per preservarle dai bombardamenti. E quindi naturalmente le loro formazioni erano condivise e si ritrovavano insieme dalla stessa parte.
Se non sbaglio, nella biblioteca di Bollate c'è una targa che ha il ricordo di Vincenzo Attimo.
Sì, proprio così. E c'è anche una via dedicata a lui.
E c'è anche una via. Riprendo ancora qualche brano dal poemetto. È finita dopo il 25 aprile, la situazione a Bollate, come in tutta Italia, è di disastro, di devastazione, eccetera. Ecco cosa racconta, cosa pensa il partigiano Rebosio. Se solo il municipio lo chiedesse, marino, partigiano comandante, tornerebbe il Rebosio muratore, quello che ha il sei muri, rimette a posto i tetti delle case, i ponti diroccati, i luoghi della vita bombardati. Ma tu me lo negasti quel lavoro, compagno sindaco, che preferisti gli antifascisti dell'ultima ora, che per mostrarsi belli al vincitore furono i più zelanti nel furore. Per questo io, Rebosio muratore, riconsegno la tessera al partito, preparo la valigia e emigro in Francia, ma non come i Rosselli, ma non come Pertini, per colpa di Benito Mussolini. Lascio Bollate, lascio la famiglia, come migliaia d'altri derelitti in cerca di lavoro dignitoso. E se ho lottato senza mai riposo per la gente, la patria e l'ideale, oggi non posso questo barattare né per regalo né per un favore. Il secondo personaggio si chiama Remo Merati. Remo Merati è un giovane partigiano delle Brigate del Popolo che svolge un ruolo importante a Bollate. Giovanni, qual era il compito assegnato a Remo Merati?
Sì, Remo Merati era uno dei più grandi e quindi teneva molto al fatto che i ragazzini rimanessero ben nascosti, proprio perché i ventenni erano e i diciannovenni erano quelli che dovevano andare a servizio di leva. Remo Merati frequentava la parrocchia e lavorando a Milano nei vivai comunali aveva spesso contatti anche con Enrico Mattei direttamente, di cui è stato naturalmente anche compagno di lotta nella liberazione. La caratteristica del suo racconto si basa proprio sull'orgoglio di aver fatto per ideale questa scelta, e poi alla fine della sua vita un po' di rimorso per il bombardamento della vignetta, di cui è stato involontario protagonista, anche avendo seguito tutte le fasi preparatorie, ma purtroppo l'epilogo è stato drammatico.
Sì, infatti la rappresentazione nel poemetto di Remo Merati gira proprio prevalentemente sul dramma della vignetta. Per gli ascoltatori, cosa successe? C'era un treno che partiva tutti i giorni da Cernobbio per andare a Milano in un hotel, trasportava gli ufficiali tedeschi. Questo treno era stato attenzionato dai partigiani, in particolare da Remo Merati, che aveva la villetta proprio vicino alla ferrovia, e avevano riferito all'intelligence inglese questa situazione, per cui gli inglesi erano pronti a bombardare questo treno. Ci fu una delazione, non si è mai saputo precisamente di chi, ma questo ci interessa relativamente, e per cui in quel giorno i tedeschi cosa fecero? A Saronno fecero passare davanti al loro treno un treno di pendolari che venne bombardato proprio in località Vignetta a Bollate. E fu una strage, morirono quasi 100 persone e altre centinaia di feriti civili, insomma furono colpiti da questa situazione.
Facciamo uno stacchetto musicale e poi continuiamo.
Mezzaluna cilentana, nebbia padana, soldatini non ne abbiamo più, tutti pronti sugli attenti, partono i fanti colorati con le giacche blu. Hanno una bandiera verde, ricorda che la nostra tre colori ha. La battaglia è già iniziata, giornata, cannoncini con le bocche in su. Partiremo noi da dietro con l'aiuto di San Pietro, il destino poi ci guiderà. Quelli sul confine hanno una bandiera rossa, ricorda che la nostra tre colori ha. Quelli nella nebbia hanno una bandiera verde, ricorda che la nostra tre colori ha. Soldatini di frontiera, mille madri aspettano, cercare di non farvi fucilar. Questa storia è stata scritta, è già studiata, pensavate di doverla ripassare. Quelli in cima al monte hanno una bandiera bianca, ricorda che la nostra tre colori ha. Verde la speranza, rosso sangue di frontiera, neve bianca, neve i cuori abbraccerà.
Remo Merati, Remo Merati abbiamo detto è giardiniere, quindi partiamo con la parte del poemetto che riguarda lui. Di qua la rosa, di là il tulipano, la siepe di bosso, il gelsomino, il carpino, la fresia, il rosmarino, le belle aiuole della mia Milano. Sono Remo Merati, giardiniere, squadra parchi e giardini del comune. Pianto, semino, innesto e riconosco ogni essenza del bosco o della serra. Ma quando viene la guerra, lascio la vanga, metto via il falcetto e col moschetto in spalla passo il mare con la sforzesca verso l'Albania. Poi col garbuglio all'8 di settembre la divisione resta con Badoglio, con la patria, col re, coi partigiani e dunque dei Balcani ritorno a casa mia. E poi arriva quel treno che tormenta le notti mie anche adesso che sono vecchio. Lo controllo per mesi e riferisco al contatto alleato e garantisco. Sempre alla stessa ora tutti i giorni porta i capi tedeschi giù a Milano. 30 gennaio del 45, e una pioggia di fuoco alla Vignetta si abbatte sui vagoni e sui passanti, sui tetti delle case circostanti. Ma il treno non trasporta i caporioni dell'SS come ogni altro giorno, solo i lavoratori pendolari che hanno fatto passare su a Saronno, perché c'è stato quello che ha parlato e si è offerto al nemico per denari.
In questo 25 aprile Remo Merati sarà ricordato con una benemerenza dal comune di Bollate. La sua vita è stata combattuta tra orgoglio e rimorso per quello che ha fatto, per quello che ha raccontato, ha cercato di raccontare anche in molte interviste che sono state riportate dai giornali locali, e alla fine della sua vita per appunto il rimorso che ha avuto per non essere riuscito a fermare quel treno che non trasportava ufficiali tedeschi, bensì operai e impiegati.
Il terzo personaggio è Don Carlo Elli. Che cosa ci dici, Giovanni, di Don Carlo?
È stato il prevosto di Bollate, è stato sicuramente molto importante, ha sposato i miei genitori tra gli altri, era noto per il suo rigore, per il rispetto della tradizione e della liturgia, ma anche per una grande umanità. Il suo più grande impegno è stato certamente quello della formazione dei giovani insieme al coadiutore dell'oratorio e all'educazione in generale di tutta la comunità cattolica locale.
In questo momento viene ricordato per aver organizzato la resistenza a Bollate, ma per essere anche colui che nel 18 aveva assistito ad un'altra strage, quella dell'esplosione della ditta Tevenot a Castellazzo di Bollate, e adesso all'altra strage della Vignetta. Non più signore, ti pregai. Quel giugno del 18 nella chiesa, traboccante di bare, di donne, di ragazzi, di brandelli, di carne malamente ricomposti. Là la Tevenot del Castellazzo ancora non si è sperso il lezzo acre della carne arsa, e sono ancora qui sopra l'altare ad aspergere di pianto 11 bare, la parte bollatese del dolore dei 100 massacrati alla Vignetta. Non è più guerra questa di divise, di eserciti, di truppe contrapposte, è scannatoio di poveri cristi, gente che aspetta solo che si plachi la tempesta dell'odio fratricida e prende il treno, come ogni mattina, verso l'ufficio, verso l'officina.
Ancora una volta il treno protagonista pure della morte del parroco Don Carlo Elli, perito sotto il treno in un giorno di nebbia alla Bovisa.
L'ultimo personaggio è Anna Rebosio. Tu hai parlato con lei, l'hai conosciuta personalmente, è morta da poco. Cosa ci puoi dire, Giovanni?
Sì, Anna Rebosio, ho avuto la fortuna di incontrarla grazie alla sua nipote Cea Rebosio, e con lei ho avuto modo di raccogliere molte informazioni e molti documenti, fotografie del padre e anche lo stesso fucile con cui Mario Rebosio combatté la resistenza. Lei ha imparato il mestiere del muratore e lo faceva ancora per piccole riparazioni domestiche. Si ricorda benissimo come ancora oggi il sapore della carta, l'odore della carta gli desse ribrezzo per quello che aveva fatto da bambina.
La figlia di Rebosio muratore non taglia e cuce, non ricama dote, non gioca a saltacorda con le amiche. La figlia di Rebosio muratore impasta malta e muove la cazzuola, e non porta una paglia per il sole, ma in testa un berretto di giornale. La figlia di Marino partigiano va invece a spasso con la bicicletta, pei campi, al Castellazzo, alla Fametta, e dentro la schiscetta un bigliettino che, se per caso incontra l'uomo nero, si mette piano piano a masticare, e non le viene più da vomitare, perché ci sono scritte le parole della speranza, della resistenza, che dalla gola vanno dritti al cuore. Alla fine del poemetto, i quattro personaggi in sintesi qui presentati si riuniscono per un discorso comune, per una riflessione comune. Congedo. Scivolano le vite parallele fino a quando un crocicchio della storia, un passaggio forzato, non le intreccia. Così la breccia nel muro del regime, quei 20 mesi di tormento e gloria, ci legarono stretti in un sol cuore, il prete e il muratore, la bimba e il giardiniere. Chi siamo stati noi in quell'intervallo così diverso dalle vite vere? Fummo altro da noi oppure quello dell'esistenza fu la quintessenza? Non lo sappiamo. Ditecelo voi, che il racconto ascoltate di quel tempo. Non ci assegnate al tempio degli eroi, al rito del corteo e delle bandiere. Pensateci obbedienti ad un dovere, che viene da Dio o dall'umano gene, da un'ignota ragione o da incoscienza che ci fe considerar nostra semenza. Così passò la storia tra le mani di un prete, una bambina e due operai dalla rete dei tempi catturati e destinati a farsi partigiani.
Sì, in questi racconti si possono notare le ispirazioni comuni, ideali, e quindi l'impegno di queste persone che con molta discrezione e con riluttanza al racconto, io non ho avuto facilità a farmi dire questi fatti da queste persone, erano tutti molto riservati e preferivano la testimonianza alla piazza in cui andare a manifestare le proprie idee, e quindi sono così contento di aver raccolto queste informazioni, queste storie reali, anche molti documenti, e mi fa piacere che siano resi pubblici in questa occasione da Radio Orizzonti di Saronno.
Ecco, questo è stato il nostro modo di ricordare il 25 aprile di quest'anno. Saluto Gianfranco Morelli e Giovanni Ravelli dei contributi che ci hanno dato, grazie, e grazie anche ai nostri radioascoltatori, e buon 25 aprile.
Grazie, buon 25 aprile a tutti.
Grazie, auguri.
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste.